You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Fantascientificast presenta Talking Trek. Buonasera a tutti, popolo di Talking Trek. Questa sera faccio io un attimino una piccola introduzione e ben ritrovati in questa nuova diretta. Prego, Capitano Jaret.
Io sono il Capitano Jaret, come ha detto Sofia, e in nostra compagnia abbiamo la nostra primo ufficiale, ovvero Sofia.
Buonasera, buonasera a tutti.
Di che cosa andremo a parlare questa sera?
Questa sera andremo a parlare, anzi recensiremo, il quinto episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, intitolato Gli Esempi. Ma prima di cominciare io vi faccio un po' i soliti reminder social che non fanno mai male. Io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, sono pochi e semplici accorgimenti che io vi ricordo, infatti dovete assolutamente mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction, un abbraccio, insomma quello che volete che c'è di bello alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani perché i vostri commenti nelle recensioni sono sempre preziosissimi e condividere. Per quanto riguarda YouTube la storia è molto simile, ma io vi vedo che non l'avete ancora fatto, infatti dovete assolutamente iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta per un nuovo video, commentare come se non ci fosse un domani e anche in quel caso condividere per espandere il verbo di Talking Trek. Penso di aver detto tutto, Jaret, quindi ti rilascio la parola.
Cominciamo a parlare di questo quinto episodio della quarta stagione denominato Gli Esempi. E cominciamo proprio dalle prime scene. Io però prima, adesso visto che si è sorpassato il momento dove eravamo un po' diciamo gessati per il discorso che non potevamo fare spoiler, una cosa che ho particolarmente apprezzato di questo episodio è che non c'è un vero cattivo. Se ci pensi bene, non c'è un vero cattivo. Esatto. L'esigenza di mettere, diciamo, un cattivo della situazione in ogni episodio non è una cosa legata al discorso perché Star Trek Discovery è una nuova serie di Star Trek e vuole fare le cose a modo suo. È un fatto perché ormai nelle serie moderne ogni episodio ci deve essere sempre questa cosa, che ci deve essere sempre un cattivo della situazione. O è lo stesso che si dipana per più episodi o uno cambia ad episodio. In questo caso invece non c'è un vero e proprio villain, come dicono gli americani. E devo dire che comunque non se ne è sentita l'assenza. Inizialmente pensavo che fosse quel personaggio di Raisa che dopo andremo a conoscere meglio, ma in realtà secondo me forse nasconde qualcosa, ma non penso che sia definibile proprio come un cattivo. Comunque, cominciamo Sofia proprio da questa prima sequenza.
Certo. Allora, io tra l'altro colgo l'occasione anche per ricordare, come ormai stiamo facendo da qualche diretta a questa parte, che essendo che gli episodi escono praticamente alle 21, noi li vediamo il venerdì alle 21, non abbiamo tempo per prepararci, diciamo, una scaletta tutta approfondita con tutto qua. Diciamo che andiamo, come dice sempre Giare, un pochino più a braccio. Comunque il tutto è
Sì.
organizzato, diciamo, tramite sequenze. Noi prenderemo le varie sequenze dell'episodio e ne parliamo insieme. Comunque, cominciamo subito con l'inizio. Infatti, vediamo che la USS Janeway, nome devo dire azzeccatissimo, sta facendo alcune rilevazioni intorno alla Amo, ma l'anomalia scompare e riappare a 1000 anni luce di distanza, portandosi tra l'altro dietro anche la nave. Stamets e Rino stanno studiando appunto l'anomalia e si rendono conto che non è un fenomeno naturale, ma c'è qualcuno dietro, qualcuno l'ha creata. Scopriamo anche che l'anomalia è diretta verso l'ex colonia della catena Smeraldo. Bisogna quindi evacuare la popolazione entro 4 ore, perché poi il posto non sarà più raggiungibile. Tra l'altro, il fenomeno della, anzi, come dire, i responsabili ancora ignoti che hanno creato questa anomalia sono denominati specie ignota 10C. Questa cosa ce lo dice Rowan Tarka, che appunto è uno scienziato che è stato affidato appunto al caso, comunque allo studio di questo fenomeno. Come vedremo più avanti, lui ha delle sue teorie che con Stamets poi farà diventare degli esempi pratici per riprendere anche il nome effettivo della puntata. Infatti, Rowan Tarka ha esperienza per studiare l'anomalia perché è molto esperto di tecnologie innovative della Federazione. Nel frattempo, vediamo che Book vuole a tutti i costi aiutare a salvare le vite sul Rampek Quinto, che sarebbe appunto l'ex colonia della Catena Smeraldo, per appunto evacuarla. Questo è, diciamo, un po' l'inizio, mettiamola così. Che dire di questo inizio? Sicuramente tante cose, tanta carne al fuoco, tante cose raccontate. No, Jared? Cioè, ci vengono subito esposti quelli che poi sono praticamente i problemi di tutto l'episodio e che probabilmente verranno poi affrontati anche successivamente, come ci lascia anche un po' intendere in generale. Jared, tu cosa ne pensi? Ti è piaciuto come inizio?
Allora, in realtà è un inizio che un po' mi ha combattuto, perché non mi è piaciuto,
Oh
onestamente,
no.
quando Burnham fa, ah, ma allora, quando praticamente vediamo un'anomalia che a un certo punto sparisce per 4 secondi e ricompare da un'altra parte. E
Sì.
allora si vede Burnham con totale nonchalance che fa, ah, ma allora dietro ci deve essere qualcuno, cioè lì veramente è stato talmente telefonato che poi mi ha fatto, ecco, perché vedi, quelli che se ne può parlare anche male, dicevo lì non mi è piaciuto il discorso del, cioè come se tutti gli altri fossero lì che dice, ah ciao, meno male ci ha detto lei, se no non ci saremmo mai arrivati. Ecco, quella cosa lì, quel colpo di scena così, secondo me non ha avuto molto l'effetto desiderato, mettiamola così. Diciamo,
Guarda, mi
non sono
tocca darti
rimasto.
ragione perché effettivamente.
No, ma ha fatto quella faccia proprio con totale nonchalance. No, ma vabbè. Comunque, tolta quella parte lì, in questo episodio ho apprezzato molto Stamets, che anche Stamets è un bel egocentrico, c'è da dirlo. Mi è piaciuto anche il ritorno di Ciattrino, seppur comunque non in un ruolo molto, secondario, mettiamola così, rispetto a Stamets, rispetto al personaggio, come si chiama? Rohan,
Sì,
quello là,
si
insomma.
chiama Rowan Tarka.
Ok, a Rohan Tarka, insomma, tutti gli altri. Però devo dire che mi è piaciuto anche Jettrino, mi è piaciuto molto anche Jettrino. Quando esce Strange New World? Oh, Luigi, Strange New World dovrebbe uscire in primavera, salvo che dovrà, salvo complicazioni, dovrebbe uscire in primavera.
Esatto.
Ipoteticamente ci si aspetta che venga rilasciata dopo la seconda stagione di Star Trek Picard. Quindi facendo un paio di conti, fine aprile, maggio più o meno.
Circa,
o
sì.
Fine aprile o maggio. Bisogna vedere se si prendono qualche settimana di tempo oppure la settimana dopo la lanciano su. Questo lo scopriremo vivendo. Comunque, ad ogni modo, mi è piaciuta anche tutta questa cosa dello schema, no? Di vedere tutti quei pianeti, di studiare anche un po' l'anomalia, perché questo episodio è stato un episodio molto scientifico, secondo me.
Certo.
Cioè, è stato un episodio molto scientifico. E mi è anche piaciuto il discorso del personaggio di Raisa, perché comunque mi ha ricordato un po', non lo so, una sorta di Elon Musk che va nella sede della NASA e con le sue nuove idee innovative vuole cercare, diciamo, di modernizzare qualcosa che è sempre rimasto molto molto tradizionale. Ecco, buttiamola molto così. È bello, molto molto bello. Tra l'altro è anche apprezzabile il fatto che, per quanto a noi la Discovery sembra sempre una nave molto tecnologica e tutto quanto, per i personaggi di quel futuro rimane, diciamo, un modello vecchio, molto vecchio, quasi come se fosse una nave museo. Un'altra informazione interessante che mi ero notato è che loro ovviamente hanno ipotizzato quali potessero essere le razze aliene dietro questa anomalia e hanno citato anche Q, però dicono che con i Q non hanno più contatti da 600 anni.
Esatto.
E quindi fa pensare, cioè se ti fai un calcolo un po' matematico, che dopo Star Trek Picard probabilmente non vedremo più Q, o comunque dopo quel periodo storico là, perché se la Discovery, se non ricordo male, è andata 700 e qualcosa, c'era un 720, non mi ricordo quanto erano di precisi, anni nel futuro, considerando che le prime due stagioni di Discovery erano comunque ambientate circa 88 anni, 90 anni prima di Star Trek The Next Generation, quindi fai conto siano 100 gli anni e quindi 600 Star Trek Picard, più o meno Star Trek Picard.
Sì.
Comunque, ad ogni modo, sono contento che non c'entra Coop. Sono contento che non c'entra Q, perché altrimenti sarebbe stato di una banalità assurda, mettiamola così. E poi rivedendo comunque Q all'interno poi della prossima serie che andremo a vedere subito dopo Discovery, rivederlo rimarcare forse non sarebbe stata, diciamo, una grande idea. Già Barrefuso ci dice della quercia, sì, tra l'altro tutti questi calcoli ora non li riesco a fare così con attenzione. Se la puntata usciva alle 9 del mattino, noi ci preparavamo meglio e tutto prima vi facevamo il calcolo esatto. Purtroppo in un'ora la diretta è un po' così.
Guarda, posso approfittare per prendere un commento e spendere due parole riguardo una cosa? Guarda, voglio cogliere il commento di Alberto Palazzolo, che scrive: Giatrino mi è sembrata molto invecchiata, non sta molto bene. E tra l'altro ne abbiamo anche un altro di eccolo qui, di Flavio Galzignato, che ti dice: la Rino era un po' all'angolo, poco calata nella scena, recitava un po' distaccata. Guardate ragazzi, sono contenta che l'abbiate notato anche voi, perché anch'io ho notato questa cosa. Ora non so se magari in quel momento l'attrice, perché a quanto si era capito più o meno dalle interviste, lei stava vivendo un periodo un po' di stress, più che altro perché tutto il discorso del Covid, della pandemia, delle
quarantene.
Esatto. Allora,
praticamente, io se non ricordo male, lei ha avuto un tumore al seno qualche anno
fa,
prima di recitare in Discovery, ovviamente, e col discorso del Covid, altre cose, lei, diciamo, era un soggetto molto a rischio.
Esatto.
Infatti non impazziva nell'idea di... Poi parliamo comunque del 2020, ancora non c'era ancora il vaccino, insomma era una situazione
esatto.
Molto particolare. E lei non è che impazzia molto dall'idea di recitare con quelle norme che ancora, diciamo, non erano molto molto chiare.
Diciamo che più che altro lei diceva che non le sembrava, cioè non le faceva impazzire l'idea di dover fare tutte le volte avanti e indietro, perché lei non abita non abiti in Canada, quindi non impazziva molto all'idea di farsi tutte le volte 4 ore di viaggio per raggiungere, diciamo, gli studios. Quindi, però sono contenta che l'abbiate notato anche voi, perché anch'io l'ho vista, come dire, molto poverina, visibilmente un po' provata. Poi Rino è fantastico, io l'ho adorata in tutto l'episodio, però insomma mi è dispiaciuto un pochino vedere l'attrice poverina in queste condizioni. Scusate la parentesi.
No, comunque sì. Ringrazio House Wine Runner, tra Discovery 2 e 3 passano 930 anni, hai ragione, quindi eventualmente l'ultimo contatto avviene molto dopo Picard. Quindi circa 2 secoli dopo Picard ancora dovremmo avere Q. Quindi i futuri sceneggiatori di Star Trek, anche nei prossimi 20-30 anni, hanno ancora un bel po'. Poi magari non è detto che siano morti o altri, dicono che sono spariti i contatti,
esatto,
con la federazione in generale. Comunque non ci sono mai entrati dentro la federazione per questo. Quindi...
Esatto.
Più che altro amavano disturbare molto il capitano Picard, poi ci hanno provato con Sisko, ma non è andata molto bene, con Genova qualche tentativo il buon vecchio culo ha fatto.
Esatto.
Comunque andiamo avanti anche con le immagini, Sofia.
Certo.
Prego.
Allora, qui si passa appunto alla parte dedicata, come vi dicevo prima, alla colonia. Ho 3 immagini, quindi mi faccio dare una mano da loro. Allora, cominciamo subito. Sappiamo che nella colonia, oltre a tutti i vari abitanti, sono state rilevate 6 segni di vita che vengono chiamati dal magistrato della colonia come gli esempi, ovvero dei prigionieri. Sorge subito il dubbio, vanno evacuati oppure no? Meritano di avere una seconda opportunità di non essere, diciamo, risucchiati nell'anomalia oppure no? Il magistrato dice di no, Michael si impunta e dice di sì. Così lei e Book si calano nella prigione mentre gli altri si occupano appunto di evacuare tutto il resto del pianeta. Vado avanti un attimo con le immagini e quindi andiamo avanti, entriamo nella prigione con Michael e Book. Una volta dentro, tra l'altro, loro due non potranno comunicare. Cosa molto carina, c'è una scena inizialmente dove noi vediamo questo scarabeo che sbuca da sotto la sabbia, da sotto i detriti. Book tenta di comunicarci perché noi ci ricordiamo che lui, diciamo, si può collegare empaticamente con tutte le forme di vita, ma non ci riesce. In questo modo scopriamo subito che lo scarabeo, il tanto carino scarabeo, è una mina mobile. Quindi cosa succede? Che scopriamo che la catena usa delle armi camuffate da delle creature autoctone. Una volta aperte le porte, i prigionieri però non sanno niente dell'evacuazione e sono molto sospettosi nei confronti del comportamento di Michael. Infatti ci spiegano che quello lì dove sono è un carcere a vita, e dove la federazione non ha effettivamente controllo. Successivamente prendono fiducia e diciamo si aiutano un po' per fuggire dalla situazione, dalla prigionia. I prigionieri però continuano a non fidarsi, anche se liberi. Infatti non vogliono più stare rinchiusi, dicono ok, noi vogliamo una garanzia di non tornare prigionieri della catena una volta che ci avrete portati via di qua. Quindi vogliono trovare un compromesso. Il compromesso è questo. Una volta liberati, una volta tratti in salvo, verrà garantito l'asilo sotto la responsabilità di un capitano della federazione per riesaminare uno per uno i casi. Anche perché, come ci viene spiegato, alcuni sono lì per dei motivi effettivamente seri, altri si trovano lì per dei furti piuttosto che per, diciamo, dei crimini più piccoli. Cosa succede? Che appunto quindi si crea questa fuga per la prigione, anzi fuori dalla prigione, e alla fine, quando siamo tutti liberi, Michael fa la conoscenza di Felix, che è questo prigioniero, che però, a differenza degli altri, vuole rimanere all'interno della colonia perché sostiene di meritarselo, sostiene di meritare di stare lì poiché ha ucciso una persona rubandogli questo piccolo globo, che è un globo Laloki, che per gli Akali è preziosissimo. Ovviamente lui è grato per aver, diciamo, dato asilo, cioè è grato a Michael per dare asilo agli altri prigionieri. Diciamo che alla fine appunto il crimine viene confessato, questo prigioniero Felix si spiega a Michael e a Book, gli racconta quello che è stato il suo crimine, appunto l'uccisione di questo sconosciuto che gli aveva offerto asilo, gli aveva dato una mano, lui l'ha ucciso a sangue freddo per derubarlo fondamentalmente, si è portato via questo piccolo globo. E il tutto finisce appunto con lui, questo Felix, che consegna il globo a Michael, la quale poi alla fine dell'episodio, ma lo anticipiamo adesso, semplicemente lo renderà alla figlia dell'uomo che questo Felix ha ucciso. E scopriamo anche che all'interno di questo globo c'è l'albero genealogico praticamente della famiglia appunto di quest'uomo. Bene, questo è un po' il riassunto generale di tutta un po' lo spiegone di tutta la sequenza. Chiedo scusa, ma se no ci dovevamo fare un sacco di punti. Jared, attiva il microfono che non ti sentiamo.
Lascia su quel personaggio lì alla fine di questa sequenza.
Eccoci qui.
Questo personaggio qui, piccola curiosità, è stato doppiato dal direttore di Star Trek Discovery, ovvero dal doppiatore di Data, di Lore, di Altan e Nico Sung, di tutti Sung, ovvero Marco Mete. Non è legato in alcun modo a Data, però è stato doppiato da Marco Mete.
Ma dai.
La voce è stata, diciamo, subito riconoscibile, come mettiamola così. Appena l'ho sentito, ho capito subito. Tra l'altro, abbiamo fatto anche una bellissima intervista a Marco Mete un annetto fa, che vi consiglio anche di recuperare proprio sul nostro canale YouTube. Ad ogni modo, ho fatto un calcolo, ho trovato una carta con scritto Star Trek Timeline,
oh.
E sostanzialmente, perché così almeno rispondo anche in modo, comunque ringrazio House Windrunner, che ha ragione al 100%, perché Discovery è ambientata nel 3189, mentre Star Trek Picard nel 3189, Star Trek Picard 2399, e quindi sono 790 anni fra una serie e l'altra. Tra Picard e Discovery passano 790 anni. Se loro parlano di 600 anni, allora dobbiamo scalare un io con la matematica allora, se parlano di 600 anni, basta fare 389 meno 600 e arriviamo al 2589, quindi sono, guarda, abbiamo degli spettatori magnifici, 186 anni dopo Picard 2. Grazie Stefano, grazie assolutamente. Mi sono divertito a fare i calcoli, l'ultimo Q è stato visto nel 2586. Tra l'altro, visto che questa cartina comunque mi piace molto, ve la vado a caricare da qualche parte, datemi giusto un secondo che la vado a caricare, così ce la vediamo anche tutti insieme. Ora non so quanto è zoomata da qui, comunque ve la mostro, ve la faccio vedere, e qui si dovrebbe vedere tutti i grafici con tutte le serie dove sono ambientate. Tra l'altro è anche interessante il discorso che Lower Decks, Prodigy, sono tutte ambientate molto molto vicine.
Penso un po'.
Sì, sì, guarda, io veramente mi ci perdo tantissimo in questi calcoli e mi diverto pure,
dico
la verità, mi diverto pure anche molto. Sicuramente non sarà facile per i futuri sceneggiatori dei prossimi 20 anni, 30 anni, incastrarsi sempre con tutti questi eventi. Io non vorrei veramente trovarmi nei loro panni.
Non deve essere facile, non deve essere affatto facile.
Della Quercia ha riconosciuto la voce di Marco Mete, è assolutamente stupendo. Tra l'altro mi è piaciuto anche molto questo personaggio, perché ha questo volto che ricorda, no, un po' gli indiani d'America, non so. A me mi ha ricordato un po' queste, e devo dire che è un volto molto iconico, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Guarda, anche l'attore.
A me, guarda, in questo secondo episodio torno un secondo indietro, cioè in questo quinto episodio, scusate, comincia a essere una certa ora, torno un secondo indietro. Allora, io la scorsa volta, nello scorso episodio, se vi ricordate bene, avevo lanciato un po' di infamate, ovviamente in buono spirito, ai poveri designer che si sono occupati degli effetti speciali, poverini, definendo Nivar praticamente il manifesto della Proloco. Qua invece mi devo ricredere perché graficamente o comunque visivamente mi è piaciuto veramente, veramente, veramente tanto. Si torna anche ad una cosa che a me fa impazzire, che mi ha sempre fatto impazzire in tutto Star Trek Discovery, ovvero questo contrasto tra i colori caldi e i colori freddi all'interno delle scene. Appunto, vediamo la differenza netta chiaramente tra il blu della Discovery e il rosso della prigione nella catena Smeraldo. Ma devo dire che anche questa scena come dire, ha un suo perché a livello, diciamo, secondo me figurativo, a livello anche di colori. Quindi complimenti a tutti quelli che si sono occupati del comparto tecnico questa volta. Mi dispiace se la scorsa volta ci sono andato un po' pesante. E tra l'altro, sempre
Ma
commentando.
guarda, ma sai che io penso che questo qui sia lo stesso set dove veniva, diciamo, intrappolata la madre di Burnham nella seconda
Sì,
stagione?
è possibilissimo
Secondo me
perché.
sì, è lo stesso set, ovviamente l'hanno un po' rimontato, però.
Certo. E tra l'altro, scusa, poi ti lascio la parola. Allora, partiamo dal presupposto che a me questa sequenza è piaciuta tantissimo. Alla fine è un po' la sequenza portante, cioè è, diciamo, un po' la missione base, diciamo, di tutto l'episodio. Però sono d'accordo, a parte il medesimo incipit dei Miserabili di Victor Hugo, ok, ma sono d'accordo con un altro commento da parte di Daria Quercia, ovvero questo. Ho trovato un po' pesanti e fuori luogo i dialoghi tra Burnham e Book, spezzavano troppo l'azione. Secondo me andavano un po' a momenti, perché in alcuni momenti erano molto interessanti. A me sono piaciuti soprattutto alla fine, quando Book è dubbioso riguardo a che cosa fare effettivamente del prigioniero, perché alla fine Michael, fin da subito, come dire, vuole seguire un po' le volontà di quest'uomo, perché effettivamente lui le parla a cuore aperto, anzi, si può dire che le rivela tutto, insomma, cioè le rivela tutto il crimine di cui si è macchiato, quindi chiaramente lei gli dà fiducia in un certo senso, lo può anche comprendere, tra molte fedi, cioè può capire il perché di questa decisione. Book chiaramente no, perché gli è mancata praticamente la parte prima, non è rientrato con lui, è rimasto fuori. Quindi quella parte lì sinceramente a me è piaciuta molto, anche gli interventi di Book mi sono piaciuti. Prima effettivamente sì, alcuni dialoghi, sai, no? Un po' con la battutina per smorzare la tensione, che ovviamente ci sta perché fa parte della narrativa, soprattutto all'interno di un contesto visuale come una serie e anche oppure di un film piuttosto che di un'opera animata. È normale in un momento, diciamo, di massima tensione mettere qualcosa che un po' spezzi, però deve essere ben sistemato. E in questo caso, appunto, come dice Daria, secondo me poteva anche non esserci, mettiamola così. Comunque, questo è il mio parere personale, che non sono un'esperta di di dialoghi, non sono una dialoghista, quindi vado un po', come dire, a sensazioni. Prego, vediamo.
A me comunque tutta la scena, se puoi rimettere l'altra immagine,
Quale?
perché quella successiva a questa, ecco,
Eccoci.
a me tutta questa sequenza mi è piaciuta, poi molti dicono, effettivamente concordano con me che la ricorda un po' i nativi americani, per esempio il cantone di Stefano dice ricorda anche un po' Riccardo Montalban, ovvero l'attore
Davvero?
che ha interpretato anche Khan, che effettivamente sì, effettivamente il volto lo ricorda molto, che anche lui comunque aveva questo volto che richiamava un po' anche i nativi americani. Mauro Vallanti dice l'attore ha un po' un volto di Ligabue, un po' truffi. Poi ci sono tanti commenti, a non tutti è piaciuta la scena. Book ha sentimenti leggibili come un libro aperto. Scusate la battutaccia. Comunque, io Book da una parte comprendo il discorso che siccome lui ha passato quello che ha passato, non vuole far passare, diciamo, non vuole che l'anomalia uccida altre persone, mettiamola così. Però io ho apprezzato, come dice anche Elena Amore, comprendere e rispettare la sua volontà è tipicamente prima direttiva. Quindi in questo caso io ho apprezzato molto Michael su come si è comportata. Però i dialoghi erano molto in stile TOS, ci dice Stefano Tanci. Poi penso che con i commenti su questa sequenza ci siamo. Spettacolare questo nuovo sistema che stanno usando per le riprese. Sì, è questa nuova tecnologia che hanno utilizzato anche in The Mandalorian, che adesso mi sfugge il nome, comunque Davide se te lo ricordi scrivilo. Però secondo me quello che però un po' va a rovinare il tutto è la trasmissione di Pluto TV nella sua qualità. Nel senso che chiaramente si vede che non raggiunge la qualità dell'HDR, ma neanche lontanamente. E quindi a volte fa percepire a noi spettatori che gli effetti speciali magari sono un po' fiacchi, un po'. E invece magari è perché la qualità visiva non raggiunge il massimo e quindi non riusciamo a vedere l'episodio bello così come è stato fatto. Cosa che probabilmente riusciremo a fare quando o lo rivedremo nei vari Blu-ray o lo rivedremo su Paramount Plus, cosa che io sicuramente farò. Anche perché mi interessa anche poi rivederlo anche in lingua originale. Andiamo avanti però con anche le altre sequenze, arriviamo al nostro Raisiano.
Esatto.
Che tra l'altro lui, avevo letto, che ha recitato anche in The Expanse, un'altra serie famosissima di fantascienza, che diciamola tutta, forse anche più bella di Star Trek Discovery. Come si chiama l'attore? Sofia, se te lo ricordi, c'era scritto nell'articolo
Ricordarselo.
Sean Doyle, dovrebbe essere così. No? Voglio vedere cosa faceva in The Expanse, ma sono sicuro che qualcuno dei nostri commenti già lo hanno riconosciuto. Comunque, intanto, Sofia, spieghiamo un po' questa sequenza tutta dedicata
Assolutamente
a
sì. Certo.
questo personaggio, i confronti con Stamets, tutto qua.
Allora, dunque, appunto, qui passiamo a Stamets, che vediamo subito avere delle tensioni con Ruan, ma i due sono costretti ad una collaborazione, per appunto i motivi che abbiamo detto prima. E tra l'altro vediamo anche una scena, secondo me, molto bella di Stamets e Calber, dove appunto Stamets un po' si sfoga di questa situazione con il compagno. Allora, Ruan però ha una teoria. La sua teoria è quella di creare un dispositivo, anzi, scusate, la sua teoria è quella che al centro dell'amo, quindi dell'anomalia, è posto un dispositivo che comanda il tutto e che fondamentalmente tutto è collegato tramite un tunnel in spazio-tempo. Quindi quello che Ruan vuole fare è creare un controller funzionante in miniatura come quello dell'anomalia per appunto, diciamo, rendere veritiera la sua teoria. Si può fare contenendo questa cosa si può fare contenendo le due estremità del tunnel, quindi creando un tunnel spazio-temporale più piccolo e diciamo contenerlo da qualche parte. Questo procedimento, questo studio, diciamo, di questo controller, di come funziona e di quanta energia assorbe, eccetera, 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 aiuterà a capire chi c'è effettivamente dietro, più che altro anche a livello, diciamo, tecnologico, effettivamente. Quindi abbiamo una dimostrazione della teoria, come si vede in questa immagine. La dimostrazione, appunto, è questa. Abbiamo il modello del controller pronto e il tunnel contenuto, appunto, in uno spazio di contenimento. E la cosa sorprendente è che questo controller funziona, infatti si crea questa anomalia che somiglia molto con Amo. Il problema però è che serve molta energia per portare avanti questo esperimento. Come si fa, come non si fa? La soluzione è quella, tralasciando chiaramente il teletrasporto che deve essere pronto a portare su appunto gli evacuati, è quello di utilizzare l'emettitore phaser per avere appunto abbastanza energia. Ma Saru non è affatto convinto. Così, dopo un momento di defiance, dopo un momento, diciamo, di perdita quasi del controllo, in una scena veramente bellissima, di cui dopo andiamo a dire due parole, Ruan lo rassicura lo rassicura ad una condizione, che appunto Saru potrà interrompere l'esperimento quando lo riterrà necessario. Quindi si dà energia a questo dispositivo AMO per farlo funzionare, però il problema è che questo dare energia mette tantissimo a repentaglio il campo di contenimento, ma permette anche di ottenere i dati. Vediamo che quindi l'esperimento si comporta esattamente come l'anomalia. Il campo di contenimento cala sempre di più, diventa tutto sempre più drastico, tant'è che Saru alla fine stoppa tutto quanto, seguendo appunto la promessa che aveva fatto. Che dire, sicuramente una sequenza molto 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 interessante secondo me, penso che sia stata la mia sequenza preferita di tutto l'episodio, perché allora le dinamiche tra i vari personaggi, secondo me, poi Jared, sono curiosissima di sentire la tua, funzionano perfettamente. Il rapporto che si crea, nonostante loro si conoscano relativamente da poco, cioè Juan è arrivato lì e diciamo sta facendo un po' il belloccio, no? Sta facendo un po' quello che sa della sera, ah, io so, faccio io, brigo io, voi tranquilli. E questo conflitto mi è piaciuto molto, così come mi è piaciuto anche appunto la scena che vi citavo prima, dove durante un momento di defiance, no, di forte stress, perché si vede, è palpabile, Roa invita Saru ad urlargli in faccia. E quello è fantastico ed è bellissimo anche quello che lui gli dice dopo, cioè dice guarda, è normale, cioè un momento diciamo di crisi, di non saper dove sbattere la testa, è normale, fallo tuo e avrai il mondo in pugno. Quindi guarda, già per questo io lui lo adoro. Sicuramente c'è qualcosa di sospetto in costui, questo l'abbiamo capito dal momento al minuto.
Tra l'altro ho capito che faceva in The Expanse, vi faccio vedere, sì? Un'immaginetta.
Certo.
Quindi qui lo rivediamo in The Expanse, una figura diciamo molto 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 politica, però non voglio rovinare la visione a chi non ha visto la serie. Però sicuramente The Expanse è una buona alternativa a queste serie di Star Trek, ecco, sicuramente una serie che in questo periodo, con la fantascienza attuale, è uno dei migliori prodotti, secondo me, attualmente in produzione. La trovate su Amazon Prime, che è la stessa piattaforma che distribuisce Star Trek Picard in Italia. Concordo con Sofia, scena magistrale, ci dice Daria Quercia. Comunque, a me la sequenza in sé e tutto quanto mi è piaciuta anche la... come ci aveva fatto notare uno spettatore, il bottone che spegne a forma di leva, l'ho trovato
è bellissimo.
In versione olografica, cioè a me lì mi è scappato un po' da ridere, ma anche in senso positivo. Ad ogni modo, bello che applicano un metodo scientifico per risolvere le cose, però come dice e ci fa notare anche Corrado, ma perché l'esperimento in questione doveva essere fatto per forza in quel momento, senza poter aspettare il termine della missione di salvataggio e proprio a bordo della Discovery? Allora, io penso lo volevano fare in quel momento perché avevano capito che si trattava, che ci fosse qualcosa dietro, qualcuno dietro, e quindi diciamo lo volevano diciamo fare in quel momento anche per magari aiutare le altre persone coinvolte come la colonia eccetera eccetera. Però effettivamente perché a bordo della Discovery? Anche questo perché c'è Stamets, perché Stamets ci ha lavorato, ok, però non poteva andare Stamets su una stazione della flotta stellare dove magari ci sarebbe stata più energia e farlo lì? Anche io questo anch'io Corrado la penso come te, in parte la penso come te.
Allora, se posso azzardare un'ipotesi, scusate per la schiettezza, ma purtroppo secondo me l'hanno ragionata così. Quante possibilità c'erano che questo esperimento andasse bene? 50 e 50. Chiaramente, va male? Salta tutto? Fai saltare un'intera base della Federazione con magari anche i coloni salvati appena arrivati? Oppure vai sulla nave che potrebbe saltare da un momento all'altro e già che ci sei andiamo avanti? Cioè, secondo me il ragionamento è stato questo, visto anche un po' l'andazzo, visto comunque in generale. Ovviamente il dubbio è lecitissimo, ragazzi, però vi dico, secondo me è andata così. Cioè, della serie, no? È chiaro, dobbiamo rischiare, perché chiaramente viene detto fin da subito che l'esperimento è rischioso, che appunto l'esperimento richiede energia e tutto quanto, quindi si sceglie un po' il minore dei due mali. In un certo senso, almeno io penso che sia andata così, poi non lo sapremo mai, però secondo me potrebbero averla ragionata in questo modo, ecco.
Io non sono del tutto convinto, però Cioè, anche lì, e perché dovresti mettere a rischio la Discovery, che è attualmente l'unica nave che dispone della tecnologia a spore? Cioè,
è vero, anche
la nave, poi la sua nave più grossa, con più energia, cioè, mi verrebbe da dirti così.
È vero anche questo, è molto vero anche questo.
Cioè, capisco il fatto che ci devi mandare la Discovery a fare la missione di evacuazione, perché comunque la nave che con il motore a spore fa così e arriva ovunque.
Certo.
E questo è sensato. Però effettivamente sull'esperimento io non mi sento di contraddire Corrado, sinceramente.
No, ma io non lo contraddico, stavo semplicemente cercando di fare un po' un'ipotesi.
Sì,
ecco,
sì, no, assolutamente. Ma avranno decine di siti adeguati per compiere un esperimento rischioso, persino con una trentina di mondi.
Ma sicuramente, caro Corrado, sicuramente.
Anche io, Corrado, la penso come te. Ma andiamo avanti?
Certo. Oh, eccoci qui. Qui siamo arrivati praticamente al confronto tra Calber e Kovic, altra scena che io personalmente ho amato, a parte perché sono stata contenta finalmente di rivedere un'altra volta il carissimo Cronenberg in versione olografica questa volta, ma comunque sono stata molto contenta di vederlo. Comunque, Calber e Kovic olografico parlano, infatti scopriamo che Calber ha chiesto a Kovic un momento per ricevere un consiglio su come approcciarsi ad un equipaggio spaventato. Lui dice: io so come tu hai gestito la Georgiou, quindi per favore aiutami, dammi un consiglio. Kovic, guardandosi l'orologio, dice: guarda, c'ho 8 minuti, quindi approfittiamo. Appunto, scopriamo che Calbert è molto in difficoltà, infatti sapere che l'anomalia non è un fenomeno naturale ma qualcosa di artificiale e pilotato lo spaventa molto e ha bisogno di una pausa. Kovic non è affatto stupito nel sentire queste parole, anzi dice sarebbe stato strano il contrario. D'altronde dice: tu hai avuto una seconda possibilità tornando dalla morte. E questo ti fa porre innanzitutto la grandissima domanda: perché a me? Perché io? Cioè, perché io sono tornato in vita? E soprattutto questo ti ha praticamente instillato la cosiddetta sindrome del salvatore. Quello che tu devi fare è concederti del tempo per riposare, perché non farlo e continuare a lavorare, continuare a buttarti sul lavoro, continuare a buttarti in un certo senso sui problemi degli altri e tutto quanto è un modo per scappare dal tuo senso di colpa per essere ancora vivo. Devi infatti trovare una gratificazione verso te stesso o altrimenti come consigliere fallirai. Dopo, diciamo alla fine, vediamo tra l'altro anche Calber che alla fine si confida con Stamets delle sue insicurezze ed effettivamente si capisce che serve, cioè gli serve, dichiara che gli serve effettivamente una pausa da tutto quello che sta facendo. Allora, a me questa scena ha fatto impazzire, l'ho adorata, penso che sia una delle più belle, no di solo questo episodio ma di tutta la stagione. Cronenberg è immenso, cioè ci sta tantissimo in questo ruolo, peccato che sia stato in italiano, cioè per carità il doppiatore di Cronenberg è ottimo, ci sta tantissimo, però sarei stata curiosa di vederlo in inglese, in lingua originale. E inoltre effettivamente, come appunto dice anche il buon Mauro, questo dialogo è pregno di frasi iconiche ed è pregno soprattutto di frasi che, maledette, colpiscono proprio nel segno il povero Calber, che vediamo che ancora è scosso, cioè perché effettivamente Calber sta cercando la sua strada, ma ovviamente con delle difficoltà. E sinceramente l'ho apprezzato veramente tantissimo, mi è piaciuto veramente, veramente tanto, così come mi è piaciuto anche vedere Calber che, come avevamo notato, no, negli scorsi episodi era diventato non solo il medico di bordo, ma anche appunto un po' il consigliere, come si stava dicendo. Lo vediamo, no, sempre positivo, no, che quindi, ah no, ma dai, si risolve, non ti preoccupare, si fa, si briga, va tutto bene, così. Qui lo vediamo che crolla, ed è una cosa umana, effettivamente. Infatti, se ci fate caso, quando parla con Kovic ha gli occhi quasi lucidi per la situazione, per il tutto. Quindi per me questa è stata una scena veramente da 10, poteva finire così l'episodio, cioè l'episodio poteva essere solo questo e io avrei dato 12.
Davide Quercia ti ringrazia e ci dice: grazie del riassunto Sofia, questa scena l'ho persa per il calo di connessione.
Non ti preoccupare, quando vuoi, Daria.
Dai, domani, Daria, la recuperiamo. la sindrome del sopravvissuto, particolarmente presente nei sopravvissuti a disastri aerei, dice Stefano Tanci. Salutiamo Francesco Spadaro, buonasera, buonasera a te carissimo. Finalmente un approfondimento del personaggio dottore, uno dei dialoghi più belli di tutta la serie. Quindi Francesco la
Sì.
vede abbastanza come Tanci, la vede esattamente come te. Anche a me è piaciuto molto, soprattutto anche sulla recitazione. Ammetto che questa scena, più che sulla recitazione, sulla mimica, mettiamola così, perché veramente Cronenberg, Kovic, ovvero, bucava lo schermo proprio, cioè è veramente un grandissimo attore e anche un grandissimo regista, se per questo. Una scena che questa vorrei veramente vedere anche in lingua originale, quindi quando ci sarà la possibilità di recuperarsi gli episodi in lingua originale sulla piattaforma di Paramount, lo recupererò. Un'app per Sofia, app Sofia, ci dicono Riccardo e Stefano. Comunque, come si congeda Kovic, nessuno proprio. Inizialmente, quando lo si vede arrivare, io gli ero dicevo: ma come? Perché Kovic a bordo della Discovery? Se la Discovery è saltata laggiù, invece, poi era in un collegamento olografico. Quindi,
Esatto.
perfetto. Poi ci sono altri commenti. Adoro la scena fra Kalber e Kovic. Cronenberg per me rappresenta sempre il momento topico di qualsiasi episodio. Tra l'altro, l'attore, ricordo qualche mese fa, quando annunciò il suo ritorno in Star Trek Discovery, era contentissimo perché lui
Sì.
già vive in Canada, quindi dice: no, ma
Sì.
guarda, è bellissimo. Quindi non vedeva proprio l'ora di ritornare. Quindi è bello vedere anche che è un personaggio di tale spessore comunque si conceda così anche a Star Trek, dove sicuramente potrebbe guadagnare molto di più in altre produzioni. Comunque, questa scena devo dire che è stata molto 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 intensa anche a livello emotivo. Personalmente l'ho trovata veramente, come avevano scritto molti di voi, molto molto di alto livello.
Esatto, sono d'accordo.
Bene, mi sa che ci resta, diciamo, il finale
Esatto.
con Book e Rowan che parlano al bar. Book sospetta che Rowan sappia chi c'è dietro l'anomalia, e infatti si chiede anche del perché dell'esperimento. E ad ogni modo, il personaggio di Rowan nasconde qualcosa, soprattutto l'episodio si conclude con questa scena in cui vediamo una cicatrice dietro al collo di questo personaggio. E lì tantissime, diciamo così, diciamo di tantissime, non so, ipotesi,
Esatto.
ecco, ipotesi. E lì io avrei voluto, se fosse stato in on demand, avrei voluto rimandare indietro quella scena e rivederla per bene. Perché sicuramente quella cicatrice vorrà dire qualcosa.
Direi di sì.
Per questo all'inizio dicevo che questo è un episodio difficile da valutare con un voto, perché tante cose sono ancora che devi ancora capire dove arriveranno. Però, che sia legato all'anomalia, che sia legato che, o magari lui è una spia inviata da quelli dell'anomalia, chi lo sa? Non lo so, cioè veramente, ieri avevo voluto veramente fare un fermo immagine, infatti anche Dario Coercia lo dice. Voi tra i commenti cosa sospettate? Veramente sbizzarritevi perché questo è il momento, mettiamola così. Tu Sofia, cosa ne pensi?
Oddio, è difficilissimo. Mi stai chiedendo una cosa stradifficile, perché effettivamente, cioè, allora, sicuramente è qualcosa che lui a Book voleva mostrare, perché, cioè, fa proprio il gesto, cioè, è palese che non si stesse grattando perché c'aveva prurito, ma l'ha fatto appunto per far vedere a Book. Boh, bella domanda, ottima domanda. Non so come risponderti. Perché in questo momento non mi viene in mente praticamente niente, cioè sono pronta ad avere una risposta, cioè non, o che venga anche lui un'altra volta dalla catena, pure lui, Oppure sì, appunto, che conosca, cioè che provenga, che quindi abbia avuto dei contatti con la civiltà che ha creato l'anomalia, potrebbe anche essere così, perché questo spiegherebbe come mai, diciamo, ha questo forte sospetto che appunto arriva a dimostrare come effettivamente una teoria scientifica. Non lo so, è strana sta cosa, è strana, non lo so.
Pin ci dice, sì, come scrivono nei commenti di un post, potrebbe essere la cicatrice del controllo orioniano, quindi della cintura.
Ah, ecco, tra l'altro, se non mi ricordo male, scusa Jared, ho avuto un attimo un'illuminazione, correggetemi se sbaglio perché ci sta, che ho sentito fischi per fiaschi, ma lui è stato, cioè diciamo che era tra, come dire, un po' le prime scelte della federazione perché conosceva Aurelio, quello, ve lo ricordate, quello del, sì, della scorsa stagione, che aveva, diciamo, aveva dei legami molto forti con appunto la catena Smeraldo. Potrebbe avere a che fare con questa cosa? Potrebbe anche lui magari essere legato in qualche modo? Giustamente appunto chi era Daniele Pina ci faceva notare che il segno, sì, appunto ricordava quello del marchio della catena, quindi potrebbe essere così? Potrebbe essere un riferimento? Non lo so, boh.
Qualcuno dice qualche dispositivo sonda, qualcuno magari dice magari un X-Borg o qualcosa del genere, perché come vediamo anche in Picard vengono anche liberati.
Sì, certo.
Però non credo che le persone di Risa vivano così tanto, ecco, mettiamola così. Poi, secondo me era uno schiavo tenuto sotto controllo da qualcuno, anche questa potrebbe essere un'idea.
Anche
mi ricordo un'ambiguità di Lorca. Vabbè, Lorca aveva il problema degli occhi, ricordo che aveva,
sì,
che poi loro praticamente la dipingano come un problema relativo a tutti i personaggi dell'universo specchio. Quindi, se avete problemi di vista, appartenete all'altro universo, sappiatelo.
Mi è scoperto, dannazione.
Beh, poi, ma in una delle serie di Star Trek, la razza aliena che si impossessava dei corpi si vedeva uno spuntone che sporgeva dal collo. Oddio, la razza 842 potrebbe essere quella, non lo so. Così su due piedi mi becchi impreparato. E se riconoscesse chi può averla creata?
Appunto, potrebbe essere anche questo.
Corrado ci dice, il personaggio mi sembra arrogante come era inizialmente Rodney McKay in Stargate. Comunque, fra una cosa e l'altra, il sospetto è che la causa dell'anomalia possa essere più terra-terra e legata a un personaggio noto e vicino di quanto potrebbe sembrare. Che questo potrebbe essere un bel indizio. Certo. 8742, grazie Daniela Muori. Io sono dell'universo specchio, cecata. Ah beh, ma tra un po' ci arrivo pure io, perché...
Cara Claudio, ti capisco benissimo.
Io dico massimo un anno di diretta e poi posso gli occhiali pure io. Che in realtà già li metto, ma non in diretta. Allora, poi... qualcosa di simile ai Borg, anche altri fanno altre ipotesi simili ai Borg. Il fermo immagine avrei voluto fare, ci dice delle querce. Beh, adesso in questo momento si possono fare soltanto ipotesi, però lascia molto spiazzata, la scena che ti lascia molto...
Pieno di dubbi. Più che altro, appunto, secondo me, ecco, la cosa positiva di questo... di questo episodio è che ti fa vedere curiosità di vedere il prossimo, perché si spera, si dice, magari nel prossimo qualcosa scopriremo in più.
Potrebbe averla creata lui da giovane come mezzo di trasporto e che ne abbia perso il controllo.
Anche.
Oppure quella piccola che a un certo punto si è allargata.
Madonna, cosa ne ha fatto?
Ed è volata nel tempo e nello spazio, cioè torna indietro nel tempo. Mamma.
Aiuto.
Ma non... Comunque, l'episodio che dico è cospirazione. Prima stagione TNG. Ah, ho capito quale episodio è con te. Tra l'altro era anche un episodio bello horror, devo dire cospirazione. cioè, rispetto agli altri della prima stagione era quello un po' più violento.
È vero.
Soprattutto per i suoi anni, devo dire che...
È vero, me lo ricordo.
Però era bello, c'era anche un po' questa atmosfera della sezione 31 all'interno dell'episodio, mettiamola così. Vabbè, comunque, ad ogni modo, si conclude con questa sequenza, questo episodio, e adesso ci aspetteranno i prossimi che cadono proprio durante le festività.
Esatto.
Comunque, prima di parlare dei prossimi appuntamenti, Sofia, ti lascerei subito con gli appunti social.
Certo. Allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette vanno appunto in diretta sia sulla pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube, che sono i nostri due social principali, ma non ci sono solo quelli. Infatti abbiamo anche la pagina di Instagram, il sito web che è perennemente aggiornato con le notizie arrivanti dal mondo di Star Trek, e soprattutto abbiamo anche Patreon. Infatti, oltre alla Super Chat, se ci volete supportare vi potete anche abbonare lì. Sono disponibili due tipi di abbonamento: l'abbonamento primo ufficiale, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come è successo ultimamente, anzi freschissimo, nel caso di Riccardo Peruzzini, che ringraziamo, e l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che sia Patreon che la Super Chat, quindi la donazione in generale, non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma solamente un piccolo supporto per quello che facciamo e per le nostre dirette. Quindi direi, Jared, che ti lascio di nuovo la parola, perché con i social ho finito.
Vi ringrazio, Sofia. Allora, dunque, dicevamo, il prossimo episodio cadrà nel 24 dicembre, ovvero la vigilia di Natale.
Esattamente.
Non penso che faremo la diretta nella vigilia, perché comunque, al di là che comunque anche io e Sofia saremo impegnati, e non è detto che riusciremo a vedere l'episodio, perché comunque la vigilia di Natale stiamo tutti in famiglia e facciamo il cenone, eccetera eccetera, quindi vedere Discovery ci rimane un po' scomodo. Quindi probabilmente lo rimandiamo a domenica 26, cioè lo mandiamo a Santo Stefano, il giorno dopo Natale, ovvero l'ultimo giorno in cui viene anche trasmessa la terza replica dell'episodio. E per questo vale per il sesto, giusto?
Esatto.
Il sesto. Per quanto riguarda il settimo, anche quello il 31, quindi non penso che vedrete qui alle 11:30 con tanto di botti, e poi dopo tornerete e continueremo la diretta, quindi anche in quel caso penso la rimanderemo indicativamente al 2 di dicembre, penso.
Di gennaio.
Sì, 2 di gennaio, scusami, 2 di gennaio, perché entriamo nell'anno nuovo. Comunque noi prossima settimana creeremo anche una video, una clip dove comunque vi ringrazieremo, festeggeremo il Natale, eccetera eccetera, così diciamo facciamo anche un ultimo saluto prima di rivederci. E lì sicuramente indicheremo le date precise. Comunque, indicativamente, le prossime due dirette saranno spostate alla domenica. Però a questo punto mi vado a vedere anche quella successiva, perché non vorrei fare per la Befana, ma no, perché capita il 7, quindi non c'è nessun problema. Quindi ci rivediamo indicativamente il 26 e il 2 di gennaio. Questo ovviamente lo decideremo comunque per bene la prossima settimana, dove comunque, come avevo anticipato prima, faremo una videoclip dove vi auguriamo buon Natale, buone feste, e vi diciamo anche le date. Come botti siluri fotonici quanti?
Ragazzi, sì, esatto. Creiamo un'anomalia, ci vediamo tutti in diretta.
Vediamo tutti all'interno, perché dell'anomalia. Di
certo, no, la creiamo noi, ragazzi. Scusate, che cosa è servito se no tutto questo, se non a creare l'energia necessaria per creare un'altra anomalia? Ma scusa.
Sì, no. Comunque sarà difficile vedere l'episodio in chiaro, cioè vedere l'episodio su Pluto TV con il discorso che comunque è come se fosse una trasmissione in chiaro, poi sì, esatto, trasmissione in streaming, ma comunque senza on demand nei giorni festivi, perché se usciva a Natale magari la diretta non l'avremmo fatta lo stesso, Però magari un'ora l'avrei trovata durante la giornata, ma farlo uscire proprio alle 21 è un oracio
È un
proprio.
po' tosta, è un po' tosta, ma ce la faremo anche questa volta, ce l'abbiamo sempre fatta, quindi
Sì, no, ma
sicuramente.
infatti, ma già Santo Stefano è già una festività che comunque poi noi comunque alle 11 e mezza, quindi magari 11 e un
Sì.
quarto, 11 e mezza, 11 e 20, sempre solo il nostro orario, quindi magari tutti noi abbiamo anche finito
Certo.
e ci possiamo anche unire per raccontare ed analizzare la puntata. Però effettivamente direi che nella vigilia di Natale, cioè
Sì.
poi dopo facciamo un Buon Natale Talking Track proprio, con lo scoccare della mezzanotte. Sono sicuro che a qualcuno di voi farebbe anche piacere, sarebbe anche un bel regalo, però ragazzi, la rimandiamo soltanto, comunque, soltanto per i prossimi due appuntamenti. Poi
Esatto.
torneremo al venerdì come al solito. Quindi io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questo quinto episodio della quarta stagione.
Io ringrazio Jared per aver condotto la recensione di e di avermi accompagnato anche lui in questa recensione di questo quinto episodio.
Vi ricordiamo inoltre che questa diretta a partire da mercoledì sarà distribuita anche sui canali di Fantascientificast in formato podcast, ovvero potete andare su Spotify, potete andare su Amazon Music, su Google Podcast, su tutte le piattaforme che distribuiscono podcast, cercate Fantascientificast, all'interno di Fantascientificast trovate Talking Track e da lì potete trovare insomma tutte le nostre live in versione audio, dove comunque sono più fruibili da ascoltare perché ha meno tempo per guardare i video. Direi di aver detto tutto, stavolta lo dico io, e quindi vi auguriamo una buona notte, ma prima, come da tradizione, la clip.
Si vola.
Stavolta si vola a dormire, ma anche di corsa, perché se le altre settimane ho avuto la fortuna di non lavorare di sabato, a sto giro sabato, ma domani sveglia alle 6, perché purtroppo
Vabbè, dai, caro
il
Jared,
lavoro
consolati.
vero mi attende, quindi.
Consolati, Jared, io la scorsa settimana ho lavorato di domenica, quindi.
Buonanotte a tutti e ci rivediamo non al prossimo venerdì, a questo punto alla prossima puntata che vi comunicheremo ufficialmente la prossima settimana con la clip. Comunque, indicativamente domenica. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.